te volevamo commentare questa. Prima parlavamo della telenovela italiana della sinistra, e adesso invece abbiamo questa appunto della non qualificazione ai mondiali. Intanto, insomma, un po' più seriamente, volevamo chiederti che cosa al di là, insomma, delle note di colore, secondo te rappresenta, c'è oltre alla mera sconfitta sportiva dietro questa storia?
Sì, allora, due argomenti tristissimi. Prima la sinistra, poi l'eliminazione dell'Italia dai mondiali. Peggio di così non si può. No, io partirei da quello che hai detto tu all'inizio, gli Elzeviri, gli articolisti e gli editoriali. Allora, innanzitutto non c'è nessun paragone col 58, se vogliamo fare paese a rotoli, nazionale a rotoli, perché nel 58, l'ultima volta che non ci siamo qualificati, l'Italia era in pieno boom economico, arrivavano gli elettrodomestici nelle case, arrivavano le macchine, arrivava la valigetta di De Gasperi col piano Marshall, quindi era completamente un'altra Italia, quindi non esiste parallelo tra paese che non va e nazionale che non va e tutte le cavolate sulla nazionale specchio del paese. Seconda cosa, ne approfitto, tutti questi editorialisti che si scagliano contro Ventura e Tavecchio, dimettetevi, dignità, eccetera, eccetera, mi piacerebbe che si dimettessero loro quando si inventano le storie della bambina Modena, unica bambina bianca in una classe di migranti disperata, e poi si scopre che non è assolutamente vero. Detto che, giustissimo che Ventura se ne vada perché si è dimostrato un incapace, e che se ne vada anche Tavecchio perché si è dimostrato un incapace anche lui, ovviamente non è scegliendo un paio di capri espiatori, scegliendo due persone da mandare via che si ripulisce il calcio, o chiamando l'uomo della provvidenza che viene a salvarci, sia esso Ancelotti o qualcun altro. I nomi che si fanno per la panchina, tutti buoni, tutti simpatici, per carità, i nomi che si fanno per la federazione, a Bodi, Sibilla, Garavina, eccetera, eccetera, sono tutte persone interne al calcio, tutte persone che da 20-30 anni hanno partecipato al governo o all'opposizione, alla costruzione di questo sistema marcio che non si regge, e quindi non ha assolutamente senso mandare via persone a caso per fare finta di cambiare in questo modo la situazione. Questo sistema non si regge perché è prigioniero di una claque di potere che si basa sui diritti TV, la vecchia claque di Gagliani e di Lotito, che dal 2006, da quando c'è la legge Melandri con la vendita collettiva, una legge pessima sulla vendita collettiva dei diritti TV, tiene in ostaggio il calcio. Personaggi che non se ne sono mai andati, Moggi consiglia ogni volta come fare il mercato, Giraudo adesso advisor per il Milan per la rinegoziazione del debito verso questi misteriosi padroni, Lotito è sempre lì, quindi andrebbe rifatta, andrebbe fatta una rivoluzione radicale. Una rivoluzione radicale che non può partire dall'alto, non puoi sostituire una persona con un'altra persona, un capo con un altro capo, ma andrebbe fatta dal basso. Il problema in Italia, quando la Germania non si qualificava, era in profonda crisi economica, hanno fatto una ristrutturazione totale che partiva dai centri federali, che partiva dai settori giovanili e che su arriva anche in alto, va a toccare questioni come le squadre, gli stadi, i tifosi, eccetera, eccetera. Allora, se uno va in uno stadio in Germania, paga 10 euro la curva e si trova in uno stadio bello, capiente, comodo, dove beve la birra, canta e grida, quindi siamo a 50-60 mila persone. In Italia un biglietto per la curva ti costa 30-40 euro e vai in uno stadio vecchio, fatiscente, scomodo, con tornelli, filtraggi e tutto quanto, che è fatto apposta per tenerti a casa e farti guardare la partita alla televisione e pagare i soldi alla Pay TV, perché questa è la classe di potere che gestisce il calcio. Altro esempio della Germania, ma che vale per la Francia, che vale per la Spagna, che vale per qualsiasi altro paese, visto che gli stessi articolisti, insieme ai politici, agli attori, ai prezzemolini, a chiunque, adesso c'è il refrain dei troppi stranieri, che è la colpa dei troppi stranieri, se noi ci guardiamo in giro vediamo che tutte le altre nazionali sono nazionali multietniche, sono nazionali dove ci sono sia figli migranti di seconda generazione nati nel paese, sia semplicemente gente che bambini che arrivati a 8, 10, 14 anni hanno ottenuto la cittadinanza e possono giocare. Questo per collegarsi al fatto del, certo, dei settori giovanili. E altro problema che c'è in Italia, oramai a calcio giochi solo nelle società private e quindi c'è una profondissima selezione di classe tra chi può fare il calciatore e chi non può fare il calciatore, che inizia da bambino. Se tu giochi per strada, al di là del fatto che tra decori, decreti Alfani e decreti Minniti oramai in strada è impossibile starci perché ti arrestano per il solo fatto che tu stai per strada, ma se,
se magari c'è pure la pelle nera ancora,
esatto, ancora peggio, buttano via la chiave, se tu non hai la possibilità da bambino di pagare 500, 1000 euro per iscriverti alla scuola calcio, tu sei tagliato fuori fin da subito. Se tu hai la possibilità e inizi a entrare in una scuola calcio a 6-7 anni, poi quando ne hai 14, 17, 20, potrai fare la carriera di calciatore. Quindi c'è una selezione assolutamente classista dove i calciatori che possono arrivare a giocare in Serie A, nella nazionale italiana, tutto quanto, sono i figli di chi può permettersi di mandare i bambini alla scuola calcio. Allora la riforma dovrebbe essere destinare molti più soldi alle giovanili, ai federali. Oggi si destina il 10% dei guadagni. Visto che il calcio è un, diciamo così, un'industria che serve per muovere soldi all'estero, lavare soldi, riciclare soldi, utilizzarlo per metterlo dentro l'azienda principale, mettere le spese e non pagare le tasse, la maggior parte dei bilanci delle società sono o allo zero o in perdita. È difficilissimo che una società abbia un bilancio in attivo, ma questo da sempre. Allora, se tu destini il 10% del guadagno al settore giovanile, non destini nulla. Però il calcio, tra calcio in sé e tutto l'indotto che muove, in Italia ogni anno muove qualcosa come 2-3 miliardi di euro. Allora, se tu destini il 10% di quella cifra, quindi del fatturato, di quello che muovi ai settori giovanili, ai centri federali, permetti alla gente di poter andare a giocare gratis, costruisci campi e tutto quanto, ecco che allora tu crei veramente nuove generazioni di calciatori che possono giocare a calcio, che possono andare a giocare a calcio senza fare selezione di classe. Questo per dire che va fatto appunto un cambiamento radicale di come ci si approccia al pallone, e non certo mandare via un Tavecchio o un Ventura per sostituirli col Tavecchio bis e il Ventura bis.
Molto chiaro. E solo sul, ti volevo ancora chiedere, perché mi sembra anche giusto puntare, diciamo, le responsabilità sistemiche, in ogni caso, come mettevi bene in luce, di una struttura del sistema pallone che in realtà non può che generare poi questi disastri che abbiamo visto. Quello che mi chiedevo era se invece potevamo dire due parole comunque invece su chi c'è nella stanza dei bottoni, che sono personaggi abbastanza terribili. Insomma, penso a Tavecchio, che abbiamo già citato, a Lotito anche, eccetera. Cioè, più che altro mi chiedevo quali interessi rappresentano, qual è anche il conglomerato di clientela ben italico che appunto stanno rappresentando lì dentro.
Allora, è un conglomerato fatto di personaggi squallidi e soprattutto di prestanome di personaggi squallidi, perché arrivano dei personaggi. Facciamo il caso della Sampdoria, per esempio. La Sampdoria è di proprietà di questi petrolieri, i Garrone, che a un certo punto, non si capisce bene per come e per cosa, decidono di vendere la società, che aveva intorno ai 10 miliardi di debiti, la danno a questo personaggio Ferrero, reduce da il fallimento della sua compagnia aerea, che non ha una lira. Pagano loro i debiti della società, fanno entrare loro, prestano loro i soldi a Ferrero per comprarsi la società, e adesso noi raccontiamo in giro che la Sampdoria sia di questo tale Ferrero, questo strano produttore, maneggione del cinema romano, il quale è evidentemente prestanome di altri interessi e di qualcos'altro. La stessa cosa con Lotito per la Lazio. Il potere, appunto, come dicevo prima, che si è cementificato intorno al calcio, è quello che nasce con Infront, l'advisor della vendita dei diritti televisivi, unico paese al mondo, l'Italia, paga una stecca di 50 milioni ogni anno a un advisor, cioè a uno che fa da tramite tra la Lega Calcio e le televisioni, come se la Lega Calcio da sola non potesse andare da Sky o da Mediaset a vendere il suo prodotto. Altro problema è che in Italia non c'è sviluppo di nessuna delle altre voci che nel resto del mondo fanno crescere il fatturato calcistico, per cui gli stadi, il merchandising, il marketing, la pubblicità, lo sviluppo all'estero. Si rimane ancorati per forza ad ottenere i soldi dalle televisioni, che vengono anche distribuiti con una sperequazione che non ha pari da nessun'altra parte, perché la Juventus prende tipo 10 volte il Benevento, quando in Inghilterra il Chelsea prende una volta e mezza il Watford ultimo o chi per lui, quindi tra 10 volte e una volta e mezza c'è una sperequazione pazzesca. Tavecchio è messo lì, ma Tavecchio è un personaggio senza né arte né parte, faceva il segretario della Lega Dilettanti, appena arrivato alla FIGC ha obbligato la federazione a comprare 20.000 copie del suo libro a spese della federazione, di un libro che ha scritto lui. È stato messo lì evidentemente da Gagliani e da Lotito per blindare il loro potere. All'inizio Malagò, capo del CONI, gli ha fatto opposizione, poi con la mediazione anche della politica di destra e di sinistra, quindi con il ministro Lotti, con Renzi e con invece Gianni Letta e il centrodestra, hanno fatto un patto per rimetterlo di nuovo su. Quello che doveva essere il suo avversario e che all'inizio si sarebbe presentato come avversario è l'attuale capo della Lega Dilettanti, che è Cosimo Sibilia, che è figlio dello storico presidente dell'Avellino, quello che andava in carcere a trovare Cutolo e gli portava Jair, è senatore di Forza Italia e quindi è evidentemente pure lui uomo interno al sistema. Quindi mandare via Tavecchio per metterci Sibilia o per metterci Garavina, che è stato presidente del Castel di Sangro, quella che doveva essere la favola del calcio, salvo che a un certo punto casualmente iniziano a morire i giocatori, inizia a indagarci la procura e poi il Castel di Sangro scompare. Tutta gente che sta al governo o all'opposizione a seconda delle convenienze, mi ricollego alla sinistra politica di cui parlavate prima, per cui gente che ha votato legge Biagi e pacchetto Treu oggi si scaglia contro il Jobs Act facendo finta di porsi all'opposizione, quando sono gli stessi che hanno distrutto il mercato del lavoro negli ultimi 20 anni. Quindi anche nel calcio, diciamo, il essere al governo o all'opposizione è semplicemente un gioco delle parti. Il nucleo di potere, che è quello che gira intorno alle televisioni, è sempre il medesimo e lo sarà anche una volta mandati via Ventura e Tavecchio.